credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di una mostra che è ospitata dalla Casa dei Teatri in Villa Doria Panfili ed è dedicata ad un grandissimo autore del teatro russo e del teatro mondiale, cioè Anton Chekhov. La mostra si intitola Anton Chekhov in scena, fotografie, documenti, bozzetti e suggestioni di scena dal Museo Statale del Teatro Bakrushin di Mosca. Ne parliamo con la curatrice della mostra, che è la dottoressa Larissa Anesimova, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Dunque, dicevamo, una mostra dedicata ad Anton Chekhov. Intanto, perché Chekhov ha rappresentato veramente una novità, in qualche modo, proprio nella drammaturgia, come dicevo prima, russa ma anche mondiale?
Innanzitutto la novità era che la dramma interiore che sostituisce la trama d'azione, entra la psicologia dei rapporti delle persone semplici ed è tutto sviluppo dall'inizio, il culmine e come poi viene tutto risolto sul palcoscenico. Tutto viene preso dalla vita reale e da un punto psicologico che sta all'interno di ogni personalità. Questo era assoluta novità che ha fatto la rivoluzione nel teatro, la rivoluzione nella drammaturgia e per tutti gli scrittori che si affacciavano su questo difficile mestiere di scrivere questi, diciamo, i copioni per il teatro. Perciò nessuno mai prima di Chekhov ha messo in scena un uomo comune, un uomo semplice con i suoi problemi interiori.
Parlare di un argomento così delicato come appunto quello che lei stava descrivendo sembra molto difficile, ancor più metterlo in mostra. Che cosa è esattamente esposto in questa mostra ospitata dalla Casa dei Teatri? Come è stata allestita, diciamo, questa mostra?
Allora, innanzitutto noi abbiamo preparato questa mostra durante l'anno scorso, quando tutto il mondo ha festeggiato il 150° anniversario della nascita di Anton Chekhov. E allora questo incredibile teatro Bakrushin, che nasce nel 1896, la data ufficiale di inaugurazione di questo museo, organizzato dal signor Bakrushin, che era un industriale, un mecenate, un collezionista e anche un professionista del teatro che amava molto. Lui comincia ad arricchire la sua collezione di vari bozzetti, di allestimenti, di piccole moquette di scena, di tutto ciò che va in scena, e così si arricchisce questa grandissima collezione. Lui ha guidato questo museo fino a 1929, affinché si è spento nella sua vita. Una di questa parte è proprio dedicata al teatro di Chekhov. Come in Chekhov, ultime sue opere, queste grandi pièce che Zio Vania ha scritto appositamente anche per il teatro di Mosca, MHAT, famoso teatro accademico, e in questa collezione ci sono tantissimi e rarissimi testimonianze di primo proprio allestimento fatto da Stanislavski, famoso Stanislavski, e così via. Tutto un percorso che racconta le testimonianze di ciò che è andato in scena in tutti questi anni. Poi è stata una scelta di Casa dei Teatri e incredibilmente suggestiva, perché ti ricorda comunque il nido borghese, no, di questi russi con giardino intorno e le stanze. Entrando in questa mostra trovi il giardino di Betulle con dei punti di riferimento che ti portano a questa incredibile persona, ad Anton Chekhov. Perciò vediamo il suo bastone, il pensné, il suo occhialino che lui portava, la borsa del medico, sparsi in vari Betulle, dopodiché di fronte al camino, dove troviamo dei libri scritti da Anton Chekhov con un suo ritratto, e una flute di champagne. Questo è, diciamo così, che ti riporta nell'animo e nell'atmosfera della Russia. Nelle sale, altri cinque sale, troviamo allestimenti di Giardino dei Ciliegi, di questi cinque importanti pièce scritti per il teatro, che sono Zio Vania, Giardino dei Ciliegi, il Gabbiano ovviamente, ed è Ivanov, dove non solo ci sono queste testimonianze, come dicevo prima, di manifesti, di bozzetti, di moquette, di diciamo ricostruzione di scena, ma anche l'allestitore ha cercato di riprodurre l'atmosfera di una casa cecoviana. Troviamo delle ombre, delle persone che un tempo vivevano in queste case, che oggi non ci sono più, perciò queste sagome che comunque danno riproducono l'atmosfera. Al centro troviamo per esempio della sala dedicata al giardino dei ciliegi, dei sacchi con questi ciliegi, delle barattoli di marmellata, e tutto questo ti riporta dove? Quando la padrona, che ha gestito sempre questi ciliegi, no, come la sua ricchezza, non ci riesce a fare il cambio nella sua vita e passare a industrializzazione, nonostante questo tempo continua a raccogliere le ciliegie e fare la sua marmellata, magari che nessuno più la vuole, però questa è la sua vita, così rimane. Tutto questo è ricoperto di foglie secche perché un tempo che non c'è più. Passando avanti troviamo la sala dedicata a Ivanov, con una tavola apparecchiata con il samovar, le tazze di quell'ospite che non è mai arrivato, oppure la successiva, Tre Sorelle, dove ci sono queste valigie sempre ricoperte, come dicevo prima, di foglie secche perché è un tempo che non c'è più. Invece Tre Sorelle, che dicevano sempre Mosca, Mosca, andiamo a Mosca, perché scriveva molto, non di periferia, raccontava anche la vita periferica di famiglie russe, invece non sono mai partite, perciò queste valigie sempre ricoperte di foglie gialle. E così ultima sala, dove il Gabbiano, troviamo anche questi simboli, no, che poi rappresentano tutto ciò che c'è nell'interiorità di queste pièce, i fiori secchi di campo di Nina Zarechna, il suo vestito appoggiato su un porta vestiti, ed è molto, anche c'è una grande nostalgia al di là del materiale scientifico, che proprio ti fa capire il sviluppo di questo teatro dalle prime rappresentazioni fatte al Teatro Accademico di Mosca, MCAT, fino alle rappresentazioni attuali che possiamo vedere anche importanti spettacoli dei giorni di oggi con importanti attori.
Lei ha parlato, e a questo punto, insomma, ha citato veramente alcuni capolavori del teatro, appunto il Gabbiano, Zio Vania, il Giardino dei Ciliegi, Tre Sorelle, Ivanov. Sono appunto dei testi straordinari che hanno forse, me ne rendevo conto mentre parlava, in comune proprio il senso del tempo, il tempo passato, e quindi di per sé anche il rimpianto, no? La nostalgia per quello che è stato. Questo forse è un colore comune un po' a tutte e cinque queste commedie che vengono mostrate.
Sì, sì, esattamente così, perché Chekhov comunque nasce a Taganrog, è una città che sta al sud di Mosca, dopo che suo padre comunque è fallito nella sua attività commerciale, si trasferisce a Mosca dove studia la medicina, però comincia a fare pubblicare i brevi racconti che hanno un grandissimo successo, e dopodiché lui insomma nel 96 abbandona insomma questo bozzetto umoristico e passa alle scritture proprio di questi importanti capolavori che come Ivanov, Gabbiano, Ziovanni, Tre Sorelle e Il Giardino di Ciliegie, questi sono che proprio riportano nella essenza della vita sicuramente di queste famiglie borghese russe, ma anche come dicevamo prima nella psicologia. Questo è la novità ed è la cosa più importante che viene scoperta, questa drammaturgia interna che fino allora nessuno mai ha potuto così profondamente mettere nel scena del teatro.
In questo senso è fondamentale la collaborazione con Stanislavski, che lei citava prima, no? Che ha messo in scena per la prima volta Il Gabbiano, per la prima volta Ziovania. Quindi, perché è proprio nata un nuovo stile anche non solo di scrivere il teatro, ma di dirigerlo, di interpretarlo.
Di dirigere e interpretarlo. Infatti il nostro prossimo progetto, che abbiamo anche già stabilito con Comune di Roma e con Casa dei Teatri, è proprio dedicato a Stanislavski, che l'anno prossimo, anno 13, è questo importante anniversario, dove affronteremo infatti il teatro di Chekhov e ciò che insieme hanno messo in scena, ma anche Bulgakov e tutto ciò che insomma la Russia insieme con Stanislavski ha dato al mondo insomma, per quanto riguarda il teatro.
Perché secondo lei Chekhov affascina ancora oggi? Lei faceva riferimento proprio anche alle più moderne rappresentazioni dei suoi testi. In che cosa consiste la modernità appunto di Chekhov?
Modernità, perché credo, allora lui per primo ha fatto la diagnosi della persona del XX secolo, diciamo così, che è la solitudine. E solitudine è quello che cerca la sua felicità. Questa felicità c'è da qualche parte vicino, ciò che uno immagina, ma non ci riesce a vedere con questa semplicità, e poi dopodiché viviamo queste tragedie psicologiche di questi personaggi. E nonostante questo, dietro c'è un grande amore che Chekhov vive verso i suoi personaggi. Perciò lui è anche una bontà, insomma, perciò i suoi personaggi sono pieni comunque di umanità. Perciò secondo mio punto di vista è proprio la solitudine, il problema del XX secolo, e che ancor di più cammina con i nostri tempi, dove comunque siamo ormai nel XXI ed credo che è proprio la modernità è questo, che troviamo sempre di più i problemi di ognuno di noi proprio andando verso la particolare psicologia interna che ognuno nasconde. Lui ci riesce a metterlo proprio fuori, descriverlo, e sono cose piccole ma molto profonde, perché poi segnano il tuo rapporto con il mondo. Credo che è questo.
Io la ringrazio moltissimo di questa analisi così, così acuta appunto che lei ci ha regalato, e quindi invito tutti i nostri ascoltatori a vedere la mostra Anton Chekhov.
Posso dire un'altra cosa?
Certo.
Che comunque credo che pochi lo sanno, ma questa è proprio la testimonianza del Museo Bakhrushen, che la mostra finisce con questa coppa di champagne davanti alla fotografia di Anton Chekhov. Perché questo gesto insomma voluto dall'allestitore? Perché Chekhov comunque, come sappiamo, era malato di tubercolosi e per molti anni ha convissuto, insomma, essendo anche il medico, insomma, con questa malattia. Poi quando si è aggravato tantissimo è partito ed stava in Germania, in questa località termale, e poi diciamo i suoi ultimi giorni in compagnia di questa Olga Leonardovna Knipper-Chekhova, che era un'attrice principale di questo teatro d'arte dove lui lavorava, lui si è spento lì in questa città che è Baden-Weiler, ed è, devo dire che lui era il medico, e tra i medici era una legge così non detta, non dichiarata, che quando ormai non c'era nulla da fare per il paziente gli offrivano un afflusso di champagne. Così quando il medico l'ha offerto a lui questo champagne, lui ha capito tutto, e in tedesco, perché era un uomo molto colto, ha detto: io me ne vado. E così con questo champagne lui ha passato le sue ultime ore, che lo troveremo proprio, e per questo che lo trova lì, insomma,
che si chiude così.
Si chiude così con questa. È tornato il suo corpo a Mosca in un vagone, perché all'epoca non c'erano i frigoriferi, invece portavano le ostriche. Allora il suo corpo è stato trasportato dalla Germania in Russia, dove c'era scritto per le ostriche, con ghiaccio, insomma tutto il possibile immaginabile. Così lui è seppellito in questo cimitero Novodevichy a Mosca. Ed io direi che chiunque va a Mosca, e lo so che italiani e russi, insomma, hanno grande affinità, insomma, anche emotiva, insomma, ci sono tantissimi scambi culturali, ma se trovate il tempo per vedere questo museo Bakhrushen, che si trova anche in via Bakhrushen, è molto semplice di trovarlo, è eccezionale, dove troverete sicuramente degli oggetti di grande interesse anche per il teatro italiano.
Bene, io la ringrazio moltissimo. Grazie dunque alla dottoressa Larissa Nesimova, che ci ha descritto la mostra Anton Chekhov in scena, fotografie, documenti, bozzetti e suggestioni di scena dal Museo Statale del Teatro Bakhrushen, come appunto le diceva, di Mosca. La mostra è ospitata alla Casa dei Teatri in Villa Doria Panfili fino al prossimo 27 gennaio. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie.
E adesso presentiamo un volume che già nel suo titolo è veramente un programma. Si intitola Ti regalo una favola, edito dalle edizioni Paoline. Ne parliamo con il vicepresidente nazionale dell'IPD, Maurizio Pietropaoli, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon anno.
Dunque, dicevo, un libro che di per sé è già un programma, appunto quello di regalare una favola. Quindi a chi si rivolge fondamentalmente questo volume?
Ma fondamentalmente mi piacerebbe dire che si rivolge alle famiglie. Chiaramente l'ascoltatore privilegiato è il bambino o la bambina dai 4 ai 10 anni, diciamo così, come fascia di ascolto, ma mi piace pensare che questo sia uno strumento per poter ricavare del tempo, un angolo di tempo in cui il bambino insieme a un genitore o ai genitori possa ascoltare queste particolari favole.
Sono favole in rima, intanto, già questa è una cosa un pochino non solita, insomma.
Sì, diciamo, io spesso quando parlo di questo strumento, di questa opera, spesso mi confondo e parlo di poesie in realtà, perché a me sembrano immediatamente più delle poesie. In realtà la struttura narrativa, insomma, è quella della favola, ma c'è la rima di mezzo, è una simbiosi tra i due termini, insomma. Sono favole, in realtà sono delle poesie musicate fondamentalmente, però sono delle vere e proprie favole nuove, quantomeno nello spirito e credo anche nella forma.
Presentano il volume è un cofanetto, in realtà, che presenta anche un audiolibro, perché ci sono appunto delle voci narranti, anche voci molto, molto note, che appunto allietano gli ascoltatori leggendo appunto queste favole sonore, no? Che era una cosa che tra l'altro esisteva molti anni fa, e che quando io ero bambino era una cosa che mi veramente mi affascinava moltissimo. Quindi riprendere appunto questa tradizione, se vogliamo, è una cosa veramente molto, molto bella. E dicevamo appunto indirizzato alle famiglie, indirizzato però anche a insegnanti e educatori che in generale appunto hanno a che fare con l'infanzia.
Ma diciamo queste favole trasmettono in realtà dei valori storici per l'essere umano nell'amicizia, la solidarietà, l'amore, gli affetti, l'attenzione per l'altro, quindi sono favole estremamente, credo, educative, ma nello stesso tempo molto coinvolgenti. Mi è capitato di ascoltarle nella presentazione, in realtà si passa dalla commozione, dall'emozione sicuramente, a volte dalla commozione e poi anche dal divertimento. Sono estremamente coinvolgenti e tra l'altro devo dire che si è creata un rapporto tra il testo scritto, queste parole in rima e la musica, i suoni, veramente un risultato veramente alto, io credo, come qualità nello stare insieme di musica e parole. Mi ricordo che commentai all'inizio quest'opera quasi un piccolo Mogol Battisti della favolistica.
Sì. Dunque lei, dicevamo, è il vicepresidente nazionale dell'IPD, cioè dell'Associazione Italiana Persone Down. Vuole un po' raccontarmi un po' qual è l'attività appunto dell'associazione?
Sì, intanto quest'opera nasce proprio dall'arte, dalla capacità di scrivere del nostro socio Giuseppe Bottazzi, che poi ha coinvolto e la sezione di Roma e l'Associazione Persone Down nazionale per costruire appunto questa opera. E tra l'altro la nostra associazione beneficia di una parte del ricavato della vendita appunto di questa opera. Noi siamo l'associazione più storica in Italia che raccoglie i familiari e le persone con sindrome di Down. Siamo un'associazione nazionale che adesso è strutturata in praticamente 44 sezioni cittadine, siamo presenti in 44 città italiane, quindi raccogliamo migliaia di soci che esprimono le necessità di assistenza e di impegno comunque da parte di tante famiglie che hanno avuto, presentano un figlio o un fratello in ogni caso con portatori con sindrome di Down. Siamo un'associazione che ha sempre fatto della progettualità il suo asse portante, per cui abbiamo creato molti progetti soprattutto che puntassero all'autonomia della persona con sindrome di Down nelle diverse fasi chiaramente della propria vita, e ci siamo sempre battuti per il rispetto, la dignità, per la promozione della persona con sindrome di Down proprio come persona, dove la sindrome di Down è senz'altro una caratteristica importante, ma difendiamo l'essere persona appunto dei nostri ragazzi, e quindi il nostro impegno per renderli cittadini a tutti gli effetti, con le loro caratteristiche, con la loro diversità, ma anche con il loro potenziale sicuramente umano, ma anche civile, ma anche sociale.
Volevo soltanto citare alcune delle voci che intervengono nel libro, appunto alcune delle persone che hanno collaborato a questo progetto.
Sì, quelle più conosciute sono Pino Insegno, Ricky Memphis, la giornalista Radio Rai Carlotta
Tedeschi.
Tedeschi, sì, Carlotta Tedeschi, e poi altri amici, altri collaboratori. C'è il nazionale di rugby, lo Cicero, che insomma, per cui con una presenza molto insomma caratteristica particolare, e altri amici insomma che hanno prestato, meno conosciuti, che hanno prestato la loro voce, ma insomma alla fine si è creata una squadra veramente
vincente,
bella, insomma. Sì,
sì, sì. Sì, sì. Allora ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo di questo audiolibro, Ti regalo una favola, edito dalle Edizioni Paoline, e grazie al dottor Maurizio Pietropaoli, vicepresidente nazionale dell'IPD, di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato appunto quest'opera.
Grazie a tutti voi
e ancora tanti auguri naturalmente anche a lei appunto per questa straordinaria iniziativa e per tutto l'anno a venire.
Tanti auguri a lei e agli ascoltatori. Grazie.
Arrivederci. 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 E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.